Raggiungiamo Teresa per ascoltarla. In un momento particolare della sua vita. Siamo in questo caso nel 1896. Il venerdì santo di quell'anno Teresa aveva avuto la sua prima emottisi. Quindi già è segnata da questa condizione. Siamo, per chi ha in mano le opere, al numero 240. 240.
896.
È 1896 l'anno. Il testo che vogliamo un po' ascoltare è un testo del settembre 96. Scrive alla sorella Maria. O mia sorella cara, lei mi chiede un ricordo dei miei esercizi spirituali, esercizi che forse saranno gli ultimi, dice lei. Poiché nostra madre lo permette, è una gioia per me di intrattenermi con lei, che è due volte mia sorella, con lei che mi ha prestato la sua voce, promettendo in nome mio che io volevo servire soltanto Gesù, quando non mi era possibile parlare. Cara madrina, questa sera le parla la bimba che lei offrì al Signore e che la ama come una figlia sa amare la propria madre. Soltanto in cielo lei conoscerà tutta la gratitudine che trabocca dal cuore mio. È un intreccio di legami a più livelli. Oh mia sorella cara, ella vorrebbe udire i segreti che Gesù confida alla sua figlioletta. Questi segreti li confida anche a lei, lo so, perché è lei che mi ha insegnato a raccogliere gli insegnamenti divini. Tuttavia cercherò di balbettare qualche parola, pur sentendo che è impossibile alla parola umana ridire cose che il cuore può appena intuire. Se Teresa si muove in questo modo, si esprime in questo modo, nella sua piccolezza, mostrando che con le persone ha un rapporto legato al fatto di essere sorella in questo caso, ma legato al fatto anche di avere stabilito un rapporto ulteriore a motivo del rapporto con il Signore. Il rapporto con il Signore genera rapporti nuovi con le persone. Teresa non è immediatamente facile a dire di sé, però non lo esclude. E sa che c'è un abisso anche tra quello che il suo cuore intuisce nel rapporto col Signore e quello che con la parola riuscirà a comunicare. Teresa è più giovane di tutti noi, anche della più giovane tra noi, è certamente molto più giovane. Intanto mostra una situazione non proprio facile. Non creda che io navighi nelle consolazioni. No. La mia consolazione è di non averne sulla terra. Guardate quanta libertà ha dentro questa persona. Senza mostrarsi, senza udire la sua voce, Gesù mi istruisce nell'intimo. È Gesù che questo rapporto particolare con lei le dona, le rivela, le fa conoscere. Un cammino particolarissimo. Non dimentichiamo che questo cammino nella Chiesa è stato riconosciuto abbastanza velocemente. Ed è stato riconosciuto fino a proclamarla beata, santa, patrona delle missioni, tutore della Chiesa. Eppure ci viene quasi di pensare che, insomma, cos'è questa letterina, questo testo che non è in sé una lettera proprio, ma un testo che viene consegnato perché è richiesto e che dice grandi cose. Tranne, dopo una ventina e più di righe, queste due: Gesù mi istruisce nell'intimo e quello di essere consolata perché non ha consolazione sulla terra. Quantomeno immaginiamo una condizione di aridità. Questo Gesù che la istruisce nell'intimo, è veramente colui che la conduce. Dice, non è per mezzo dei libri, perché non capisco quello che leggo. E comunque racconta con semplicità anche i suoi limiti. Ma talvolta una parola, come questa che ho trovato alla fine dell'orazione, dopo essere rimasta nel silenzio e nell'aridità, viene a consolarmi. Così comprendiamo anche che la sua preghiera, cioè, non era così particolarmente dolce e accattivante. E non le permetteva immediatamente di vantare chissà quali comprensioni, intuizioni, dopo essere rimasta nel silenzio e nella aridità. Intanto rimasta. In più nel silenzio e nell'aridità. E cosa dice? Che cosa viene a consolarla in questa situazione? Ha un anno di vita, di fatto, davanti. Ecco il maestro che ti do. Ti insegnerà tutto quello che devi fare. voglio farti leggere nel libro di vita, ove è contenuta la scienza di amore. La nota spiega: sono parole del Signore a Santa Margherita Maria, si trovano in un libro del tempo conservato al Carmelo di Lisieux, piccolo breviario del Sacro Cuore, Petit Breviaire du Sacré-Cœur de Jésus, stampato nel 1882. La scienza dell'amore. Chi te la può fare imparare? Chi te la può comunicare? Chi ti ama? Non uno che te la spiega, nemmeno uno che te la racconta, ma uno che te la fa vivere. Facendoti vivere l'amore, facendoti vivere per amore, dona questa scienza, ma devi starci. Devi rimanerci. Non è immediatamente palpabile e percepibile emotivamente. È qualcosa di molto, molto più profondo, anzi, sostanzialmente molto diverso. E si muove in questo contesto di esperienza dell'amore e quindi di comprensione della scienza dell'amore. L'amore stesso è la scienza della vita. Un testo che dalle prime battute, dalle prime righe, sembrava così, a girarsi negli angoli di una casa domestica. O un po' più ampiamente nel contesto di un'esperienza spirituale, di colpo ti fa trovare in una nudità assoluta dove altro non c'è se non colui che ti educa alla scienza dell'amore perché è lui l'amore. E questa è la parola dolce della sua vita. Oh, certo che amore è una parola dolce, ma non è tanto soltanto in sé la parola che risuona, mi fanno sempre avere particolari dolcezze, poi svela l'inganno e quindi porta alla delusione. E questo amore è di ben altra natura, di ben altra profondità. Ed è dolce non perché toglie l'aridità, non perché è a portata di mano così facilmente, non perché si può consumare. Per questa scienza dell'amore, la parola risuona dolce all'anima mia, è l'unica scienza che Santa Teresina ritiene importante, talmente importante che per essa, non so se avete il testo davanti, ma comunque lo potete riprendere, per essa, avendo dato tutte le mie ricchezze, penso come la sposa dei cantici di non avere dato nulla. Questa Un amore che non è possesso, un amore che non è allora posso, ma sta al culmine di una espropriazione totale. Come passaggio di libertà radicale, C'è una dolcezza oltre le dolcezze a cui siamo più immediatamente attratti. E quando si percorre questa via, si può fare anche in poco tempo, si possono fare anche in poco tempo passaggi notevolissimi. È come quando uno va in salita. Pochi metri va su, in poco tempo va su, con molta fatica. Se uno invece passeggia, divaga, prima che vada su ce ne muore. Però uno che passeggia, divaga ed entra nella realtà, è come, caspita, sa tutto, vede tutto, può dire di tutti, è un bello sport. No, lo dico un po'. No, non con amarezza mia, ma quanta gente così sa tutto, di tutto, anche nelle nostre comunità. È chiaro che non crescono, non corrono. Alla fine girano attorno a sé, singoli, gruppi. Qui ti accorgi che accade, continua ad accadere, perché non è che è accaduto in quel momento lì, continua ad accadere qualcosa che ogni volta ti fa fare un balzo, si profila il famoso ascensore, che però ha lo spessore della croce. Non è un facilitatore. Senza prezzo. In fondo lei, Teresina, già abitata da questa scienza d'amore, aveva dato tutte le sue ricchezze. Sai quante ricchezze aveva? Quante ricchezze può avere una persona così? Ma quali ricchezze? Se hai le ricchezze di questo mondo, ti ridefiniscono in funzione di esse. Se hai le ricchezze che sono le cose che tu desideri, ti chiudono in se stesse. Paradossalmente, meno hai e più sei. Meno sperimenti, vagando qua e là, e più vivi. E il tuo sguardo, mosso da questa scienza dell'amore, vede più in profondità le vere condizioni di vita, il vero senso della vita. E può trasmettere questa luce. E può educare, se no, se resta risucchiato, risucchiati dentro i movimenti che ognuno porta dentro di sé, da cui non si libera perché non c'è nessuno che lo chiama. Ma anche l'educatore può finire per seguire. L'educatore di per sé chiama, tanto quanto egli ha seguito il maestro. Capisco così bene che soltanto l'amore può renderci graditi al Signore, da costituire esso la mia unica ambizione. Sarebbe interessante anche come esercizio di questi esercizi spirituali un po' ripercorrere il cammino di ciascuno, ciascuno nella sua coscienza, e attraverso la chiave dell'ambizione. Quante forme prende l'ambizione? In quanti modi si manifesta? Dove dall'aspetto più esterno, agli intrighi più profondi, alle confusioni più cieche, però insomma io vorrei proprio questo, e nessuno mi capisce. L'ambizione, che cos'è? Fino che diventa l'unica ambizione quella che ti espropria da te. Quella che è scientia amoris, come scientia crucis. Non è forse la vita una chiamata? Non è forse la vita consacrata una sequela di uno che ti chiama? È lui come persona che conta. Non importa dove ti porta. Non ha peso quello che ti chiede. Non è meno chiaro quando non capisci, quando non ti spieghi, quando un altro non ti apprezza come pensi, come desideri. C'è un salto tra lo star dentro le ambizioni e trovare un'ambizione nuova che non troveresti se non offri tutto quello che sei, che hai. Ed è interessante, se avete un attimo di pazienza ancora, è interessante seguire i paragrafi seguenti, i capitoletti, insomma, non so come chiamarli, dove attraverso quelle che apparentemente sono piccolissime cose, in realtà Teresa continua a fare questo balzo in avanti, in profondità, in disponibilità. A Gesù piace mostrarmi il solo cammino che conduca alla fornace divina, cioè l'abbandono del bambino il quale si addormenta senza paura tra le braccia di suo padre. Se qualcuno è piccolo, venga a me, ha detto lo Spirito Santo per bocca di Salomone. E questo medesimo spirito d'amore ha detto ancora che la misericordia è concessa ai piccoli. Anche in questo tempo, in attesa della misericordia, dentro. Ma a volte percepisce che la misericordia si trasforma in una pretesa. Allora anch'io, allora anche noi. Ma sembra che la sequela Cristi no, non c'entri più, devi avere, devi ottenere, devi potere. Semplifico un po' con questi cenni,
Io
capisco.
non ho capito quest'ultimo passaggio. In che senso?
Sui problemi scottanti che sono, per esempio, adesso riguardo la famiglia, eccetera, c'è una netta distinzione tra chi dice: beh, io sono così, noi siamo così. Come possiamo rimetterci in cammino? Allora, ok. E quelli che dicono no, anche noi dobbiamo, oppure anche sulle problematiche di altro tipo, certe problematiche emerse stamattina anche, no? Riprese dentro il vissuto quotidiano e porta a trasformare in diritti. Quelle che sono le attese di ciascuno. Ora, i diritti non sono corrispondenti alle attese di ciascuno. Per cui si andrebbe in una frammentazione, in una impossibilità di garantire anche giuridicamente i diritti, ordinando la società in funzione davvero del bene di ogni persona. E questa trasformazione, su cui è intervenuto molto lucidamente anche in questi giorni un esperto, ogni tanto faccio qualche cenno così, però fate bene a
No,
fermarmi.
perché mi sembrava una cosa diversa la misericordia dai
E
diritti,
certo,
cioè,
è
per
certo,
qualcuno
certo,
collegato.
certamente. E uno dice: lascio il ministero, ho diritto a questo, non ho diritto a questo. Cioè, ecco, dopo, per l'amor del cielo, noi non dobbiamo giudicare, però non dobbiamo neanche barattare quello che o lo dobbiamo fare per misericordia vera, per carità fraterna, ma non perché c'è un diritto, anzi c'è un dovere, non un diritto. Cioè, è materia delicata, ecco, poi sulle singole situazioni, sui singoli casi bisogna discernere, ecco. Però questo per indicare come questa dinamica che sembra così dentro alcune note, alcuni pensieri di una reclusa in quattro mura ormai di due secoli fa, invece è di un'attualità estrema. I santi sono tutti attuali, tutti. Il mistero della comunione dei santi fa sì che, come sono attuali i padri della Chiesa, come è attuale la parola di Dio, come sono attuali i Magnalia Dei, le Mirabilia Dei, attuali, e qui è ora. Il problema è comprenderli, coglierli e incarnarli. Questo sì, incarnarli, certo. Comunque, seguiamo. Il nome suo, il nome dello Spirito, il profeta ci rivela che nell'ultimo giorno il Signore condurrà il suo gregge nelle pasture, raccoglierà gli agnellini, se le stringerà al cuore. E come se tutte queste promesse non bastassero, lo stesso profeta, il cui sguardo si immergeva già nelle profondità eterne, dice: in nome del Signore, come una madre accarezza il figlio, così io vi consolerò, vi porterò in braccio, vi accarezzerò sulle mie ginocchia. Vedete anche come riprende la parola di Dio. Sono testi che conosciamo, non è che li scopriamo qui. O madrina cara, dopo un linguaggio simile non c'è che da tacere, piangere di riconoscenza e di amore. Ma perché? Perché lei legge che si attua per lei questa è la sua esperienza da poco più di 20 anni. Chiaro che 20 anni allora non sono come 20 anni adesso, cioè, ecco, però interessante. Ah, se tutte le anime deboli e imperfette sentissero ciò che sente la più piccola fra loro, l'anima della sua Teresa, non una dispererebbe d'arrivare alla vetta della montagna d'amore. Teresa ha sofferto come l'ultima dei peccatori, ha sofferto scrupoli, quindi non è che dice queste cose per minimizzare o per esagerare dall'altra parte, o queste cose. Mi sembra che in quest'ultimo tornante della sua vita vengono da passaggi sofferti. Le scuole sono un tormento non piccolo, e sentirsi disperata perché indegna di misericordia, non raggiungibile dalla misericordia, e darsi per perduta. È vero che lei si pone alla mensa dei peccatori, se tutte le anime deboli e imperfette sentissero ciò che sente la più piccola tra loro, l'anima della sua Teresa, non una dispererebbe d'arrivare alla vetta della montagna d'amore, poiché Gesù non chiede grandi azioni, bensì soltanto l'abbandono e la riconoscenza, il fidarsi, il mettersi nelle sue mani, nel suo cuore, la cosiddetta piccola via, la via della fiducia, della confidenza, no, confiance. Ecco, era scritto anche sui vari altari laterali dentro la chiesa di Santa Teresa, con citazioni dai suoi testi, e emerge sempre nelle sue parole, come in queste. Non, Gesù non chiede grandi azioni. E non siamo forse noi immersi in un popolo che continua a dire ma no, troppo, troppo. Il Vangelo va bene, ma non troppo, non esageriamo, non, è perso, è smarrito il cuore del Vangelo, che nella tua piccolezza, nella tua indegnità, ti svela davvero la misericordia che salva, l'amore a cui ti puoi abbandonare. Come facciamo noi a diventare sapienza che interpreta secondo il pensiero di Cristo ciò che accade nella scuola, che accade nella società, che accade per quanto riguarda la concezione dell'uomo, della donna, se siamo deboli da questo punto di vista? Alla fine le cose vanno, non è bene. Anzi, no, se anche la dinamica educativa è più impegnata a giustificare, a scusare, a trovare le attenuanti, che non a riproporre e anche a correggere, come facciamo? Cioè, tenere bene, stare dentro bene questo di parametri di esistenza, di esperienza spirituale, è garanzia per incidere in tutti gli altri campi. È garanzia, condizione necessaria per incidere in tutti gli altri campi. Altrimenti ognuno si adatta come può, per amor del cielo. Poi siamo tutti peccatori, quindi. Però un conto è come lo dice Teresa. Un conto è come lo diciamo, vi ho sentito anche in questi giorni. Sono un cattolico peccatore. Solo per dire come un costume diffuso questo, non la citazione in sé, non confondiamo. Gesù infatti dice, notate questo, nel Salmo 69, no, nel Salmo 49, non ho bisogno alcuno dei capri dei vostri greci, perché tutte le bestie delle foreste vi appartengono e le migliaia di animali che pascolano sulle colline. Conosco tutti gli uccelli dei monti, se avessi fame non a voi lo direi, perché la terra e tutto ciò che contiene è mio. Ma questo versetto, questo lo sappiamo, questo, no? Ce l'abbiamo dentro. Ma la cosa interessante, a mio parere, è che Teresa sente, interpreta, e giustamente, correttamente, questa parola antica come parola di Gesù e del suo spirito. In fondo, nell'Antico Testamento è nascosto il Nuovo e nel Nuovo parla l'Antico, si svela l'Antico, non parla, si svela l'Antico perché il Nuovo è la parola definitiva. E tutta la scrittura è Cristo. La scienza della scrittura è scienza di Cristo. Dal principio, che è lui il principio, l'archè vero, il nuovo Adamo. Interessante questa devota fanciulla racchiusa nelle mura del monastero, che è come un'esegeta lungimirante, anzi, è lui. Non vi sorprende questa cosa? Non questa che dico io, questa che dice lei. Ecco ciò che Gesù, no, dunque c'era ancora la continuazione. Devo forse mangiare la carne dei tori, bere il sangue dei montoni, immolati a Dio dei sacrifici di lode e di ringraziamento. Interessante che questa connessione che c'è non è Teresa, c'è nella scrittura tra sacrificio e lode. La lode non è solo il cantare o fare altri gesti. La lode si sprigiona dal tuo sacrificio interiore, dalla rottura dei tuoi reni e delle tue ossa. Allora sì, dalle tue viscere più profonde sale il grido dell'uomo, della donna. La creatura umana intercetta il creatore, più ancora il Redentore, colui che è l'unico nel quale possiamo essere salvati. Ecco ciò che Gesù esige da noi. Non ha bisogno affatto delle nostre opere. Continua a interpretare Gesù come colui che è al principio e al compimento di questa parola, ma soltanto del nostro amore. Già, verrebbe da dire, ci dice poco, è meglio poter offrire qualcosa, che ci costi anche tanto, ma lo paghiamo, no? La gente cosa dice adesso? Ma perché non fate la messa? La paghiamo? Ma perché io non posso avere questa cosa? La pago, appunto per questo non la puoi avere. Qualche volta in contropiede si deve un po', poi dentro un rapporto che non devi rompere così, ecco, però... qualche contropiede va bene, perché se no uno non si sveglia. Ancora recentemente si è proprio lì, abbarbicati a queste cose, no? Bisogna uscire. La Chiesa è in uscita, deve uscire da qui e deve gridare quello che Teresina sussurra in queste lettere così fraterne, così delicate anche. Perché esige soltanto e ha bisogno soltanto del nostro amore? Ha bisogno, perché dice non ha bisogno del nostro amore, ma del nostro amore. Perché è questo Dio stesso che dichiara di non aver bisogno di dirci se ha fame, non ha esitato a mendicare un po' d'acqua dalla Samaritana. Vedete che qui il passaggio è immediato, tra l'antico e il nuovo. Anzi, aveva sete, ma dicendo dammi da bere era l'amore della sua povera creatura, che il creatore dell'universo reclamava. Colui che ha fatto l'universo, racchiuso nel grembo di una donna, è in cerca, affamato, assetato, anche del tuo cuore, del cuore di Teresa. Nel tuo cuore. Che cosa devi dare ancora a lui? E Teresina scrivendo esclama, ah, lo sento più che mai, Gesù è assetato, non incontra se non ingrati e indifferenti tra i discepoli del mondo e tra i suoi stessi discepoli, trova pochi cuori quali si abbandonino a lui senza riserve e capiscano la tenerezza del suo amore infinito. L'abbandonarsi in lui, l'avere confidenza in lui, il prendere tutte le situazioni che ci capitano e viverle dentro questa disposizione, secondo questa scienza dell'amore, non è di meno dell'offrire tutti gli altri sacrifici citati anche nel Salmo, è molto di più. E torna alla sorella, chissà se voi vi parlate così qualche volta, sorella cara. Ma con questi contenuti, come siamo felici di comprendere gli intimi segreti del nostro sposo. Chissà se noi ci confrontiamo per aiutarci a dire di sì a questo sposo. Ci confrontiamo, certo, su tante cose, alcune piccole, semplici, alcune un po' più complesse, alcune anche preoccupanti, ma come siamo felici di comprendere gli intimi segreti del nostro sposo. Teresina ci trattiene su questo tornante della vita, perché se vivi bene questo tornante, che non è una volta ogni tanto, ma che è nella quotidianità, allora reggi anche tutto il resto. Ah, se lei volesse, sempre rivolta alla sorella, se lei volesse scriverne tutto quello che ne sa, avremmo delle pagine belle da leggere, ma io lo capisco, lei preferisce custodire in fondo al cuore i segreti del re. Non è bene svelare i segreti del re. E a me dice, come dire, e a me invece dice, invece non c'è, ma comunque, che è onorevole pubblicare le opere dell'Altissimo. Perché gli chiede di...
Ecco perché non ne parliamo.
Ecco perché non ne parliamo. Però sarebbe bello portare a questo livello, senza escludere altri livelli e forme di comunicazione, ma ci mancherebbe altro. Però si cammina in pianura, si cammina con qualche scala così del nostro affanno quotidiano, ma perché non camminare anche su questo tornante che fa dire, beh, insomma, però che cosa conta davvero? E sentirci legate non solo da tante cose che ci legano in senso bello e ci uniscono eccetera, ma questo particolare rapporto con il Signore, sapere fraternamente, senza obbligare nessuno, però sapere, stupirsi e dire, ma guarda com'è bella questa mia sorella. Ma guarda cosa fa il Signore in questa sorella. Poi facendo così, si vede, si intravede anche i passi futuri, si intravedono, no? E quindi non è che dopo ci si ferma lì a fare i complimenti, anzi, però ci si sostiene di più nel fare questi passi, nel fare questo percorso. Cioè, siamo su un livello che non è il livello quotidiano a cui siamo abituati, ma non essendo così è fuori dalla realtà. Rispondete a questa domanda, non adesso a me. O è questa la realtà? Io dico, è questa la realtà. È questa. Leggo tutto il pezzo senza commentare più di tanto, ma trovo che lei ha ragione di mantenere il silenzio. E soltanto per farle piacere scrivo queste righe. Perché sento la mia impotenza a ridire con parole terrestri i segreti del cielo. Vuol dire che comunque c'è dentro. Se uno non avesse questo, sarebbe di poter dire tutto, spiegare tutto. E poi dopo aver tracciato pagine e pagine, mi parrebbe di non aver ancora cominciato. Ci sono tanti orizzonti diversi, tante sfumature variate all'infinito, che soltanto la tavolozza dell'artista divino, lo spirito di Gesù e del Padre, potrà, dopo la notte di questa vita, fornirmi i colori capaci di dipingere le meraviglie che egli stesso rivela all'anima mia. Ma pensate, adesso canonizzeranno i genitori di Santa Teresina. E sarebbe tutta una cosa da scoprire, possiamo farlo in questi giorni, ma sarebbe tutta una cosa da scoprire. Abbiamo visto l'umanità della madre anche nelle lettere, un'umanità molto, molto precisa, molto concreta, attenta. Ma pensate se noi riuscissimo a creare come dei cenacoli, dove i cenacoli aperti, nelle comunicazioni aperte, non necessariamente nelle mura di clausura, perché poi anche lì talvolta non è che si comunica così, perché il mondo è dentro e fuori, come dentro e fuori dal nostro cuore, dentro e fuori dalle crate, dai muri, quindi non dobbiamo idealizzare nulla e non dobbiamo essere categorici su nulla. Però, caspita, noi siamo destinati a partire dal battesimo, non a partire perché uno ha fatto i voti, perché ha avuto questa strada, no? Dal battesimo. E questa realtà che deve lievitare è rimasta come il battistero di Casciago, che è un utilissimo strumento pastorale per aiutare a capire qualcosa di più di questo dinamismo. Non è l'unico strumento, ma lì è evidente. Piccola parentesi. È come una realtà che è lì, che deve fermentare, lievitare, e invece è lì rattrappita. E questo è anche perché la destinazione, la chiamata universale alla santità, quindi di tutti i discepoli, di tutti i battezzati, è appunto radicata nel battesimo. Poi si sfaccetta, si colorisce, si modella secondo ulteriori sviluppi di questa grazia, ma è lì, è la linfa, è quella lì. Non si può dire che la linfa è questo ramo, perché questo ramo è bello, più bello di altri, oppure questo qui è più alto, no, è più lontano dalla radice, quello lì. Guai a idealizzare e rovesciare le cose, le radici sono quelle lì. Da quelle radici lì passa la linfa, che poi va e fa quello che vuole. Ma bisogna lasciarla passare. Sorella mia cara, mi ha chiesto di scriverle il mio sogno e la mia piccola dottrina. E sa di aver ricevuto questa, no, anche questa rivelazione. Questa piccola via ancora non è diventata assunta come una vera via di santità.
La mia
piccola dottrina. Come la chiamerei? L'ho fatto nelle pagine seguenti, ma così male, da sembrarmi impossibile che lei capisca. C'è sotto anche un'ironia molto interessante. Forse troverai esagerate le mie espressioni, mi perdoni. Ciò dipenderà dal mio stile poco gradevole. Le assicuro che non c'è esagerazione alcuna nella mia piccola anima. Tutto in essa è calmo e riposato. Scrivendo parlo a Gesù. Così mi è più facile esprimere i miei pensieri, perché sono i suoi. Ciò che purtroppo non impedisce che siano espressi molto male, l'inadeguatezza. Adesso vi voglio leggere un'altra cosa, ma senza... Allora, c'è questo mondo con tutte le sue problematiche. Ci sono queste anime che fanno questo tipo di cammino e ci sono questi costumi . Allora, prossimamente verrà beatificato il primo figlio di schiavi in Brasile. E vi leggo velocemente la parabola di questo personaggio, magari l'avete trovata anche voi in questi giorni. Capisco perché si è ristretto così. Eh, Dove è finito adesso questo? Oh mamma, l'ho perso. Volevo chiarire, l'ho perso. Comunque, lo ritroverò. Siamo nel 1800, nel secolo di Teresa. Le condizioni in cui gli schiavi e le schiave erano condizioni che rendevano impossibile l'accesso a cariche civili, ma anche a responsabilità ecclesiali, non so come chiamare. Questo è figlio di una schiava, figlio naturale, quindi di una schiava, ed è cresciuto volendo fare il prete, volendo diventare, volevano far imparare a fare il sarto, e lui continuava a avere queste cose. E aveva tutti contro, no? Addirittura lo deridevano, ma lo deridevano anche i cristiani. E questo, così, è stato battezzato, paradosso concreto, di fatto, ha fatto la madrina per il battesimo, la padrona della schiava, della madre. Quindi, sei la padrona di una schiava, fai la madrina, quasi la stessa cosa, insomma, no. No, ma pensate come alcune cose storiche sono pesanti da... questo comunque è riuscito, ma non per testardaggine, è riuscito con la sua semplicità, umiltà, ed è riuscito a diventare prete. L'hanno mandato, adesso i nomi non mi ricordo, padre Victor si chiama questo, l'hanno mandato come prete in una parrocchia, siamo nel Brasile, diciamo, e nessuno lo voleva. Nessuno lo voleva. C'è stato, perché era nero, perché era figlio di schiavo. C'è stato 50 anni. Alla fine l'hanno ritenuto un santo. Adesso è la Chiesa, lo beatifica, a novembre, ottobre, novembre, se non mi ricordo. Va bene, ho perso... è interessante, drammaticamente interessante vedere come alcune cose socialmente, culturalmente, quindi, perché c'è sempre un dato culturale, sociale e quindi anche morale, no? Si cristallizzano e si... E prima di venirne fuori se ne vuole. Eppure, ma come se ne viene fuori? Facendo la rivoluzione, facendo la violenza, perché sennò si viene fuori come vengono fuori questi santi, questi beati che... Io non so il cammino, non ho testi per descrivere con il cammino di questo, però... il racconto e la motivazione della beatificazione, cioè nell'umiltà e nella semplicità e nella bontà ha fatto breccia dappertutto, ha abbattuto i muri pesanti, ed è lo stesso Signore che insegna la via dell'amore a Santa Teresina. Allora, quello che noi facciamo in esercizi spirituali per verificare come rispondi al Signore nelle situazioni, tu rispondi al Signore nelle situazioni concrete, ha una forza, questo voglio dire, che non rimane qui in giorni così e dopo si torna a fare altre cose e i propositi vanno a farsi benedire. Non è così. Quello che accade veramente dal punto di vista dell'azione di Dio, dell'azione dello Spirito di Dio nei nostri cuori, che lo vediamo o che non lo vediamo, che ci sia un riscontro o che non ci sia, ha un'efficacia storica fortissima, indipendentemente dal fatto che noi lo vediamo o non lo vediamo. che è una cosa molto diversa dal successo, dal risultato delle nostre attività, delle nostre iniziative, delle nostre proposte. È un'altra cosa. Sta su un altro piano. È un piano non meno storico, non meno concreto, anzi. E la piccola Teresa, con la sua piccola via, interpreta tutto questo. Grazie. Buon pomeriggio. Messa, se è messa.